see the light, it's dark to see to dive tonight, another winter.
I suoi camerieri in alta uniforme, i lucernari di cristallo e le sale déco affacciate su Piazza della Repubblica, il Caffè Paskowski è da oltre un secolo uno dei ritrovi più famosi ed esclusivi del centro di Firenze. All'inizio del Novecento il polacco Karol Paskowski, figlio di un insorto della rivolta antirussa del 1863, rilevò il vecchio caffè centrale e lo trasformò in un ritrovo per l'alta borghesia e i turisti più abbienti. Pochi sanno però che nelle sue scintillanti stanze interne si consumò uno dei gesti più temerari della resistenza fiorentina durante la guerra di liberazione dal nazifascismo. In un freddo pomeriggio del febbraio 1944, una giovane coppia fece capolino dalle grandi porte a vetri e si sedette a uno dei tavolini del locale, all'epoca ritrovo abituale dei comandanti nazisti e degli ufficiali repubblichini. Sembravano due innamorati, lei con una giacca rossa e una borsa di pelle nera, lui in impermeabile bianco. Dopo aver ordinato e pagato un caffè, lei estrasse dalla borsa un pacchetto avvolto in carta di giornale e lo porse al suo compagno, che con gesto fulmineo lo scartò e ne agganciò il contenuto sotto al tavolo. Quando però i due si alzarono e fecero per uscire, qualcosa andò storto. La bomba non era stata fissata bene al tavolo e cadde. La ragazza se ne accorse, spense la miccia e ripose l'ordigno nella borsa, tentando di allontanarsi. Ma la gente seduta intorno, già insospettita, si avventò su di loro chiedendo di vedere cosa ci fosse nella borsetta. Ne nacque un parapigli dal quale solo il ragazzo, il gappista Antonio Ignesti, riuscì a fuggire. La sua compagna, il cui nome era Tosca Bucarelli, venne invece catturata dai fascisti. Tosca aveva appena 22 anni ed era al momento l'unica donna attiva nelle file dei GAP, i gruppi di azione patriottica fiorentini. Figlia di un ferroviere antifascista, aveva iniziato a lavorare nel Soccorso Rosso già a 17 anni. L'8 settembre era andata a liberare di sua iniziativa i soldati rinchiusi nella caserma Lupi di Toscana, che si trovava vicino a casa sua, a Scandicci. Le aveva fatti uscire dalle fogne usando quei percorsi sotterranei che conosceva bene perché ci aveva giocato da bambina. Per l'attentato al Caffè Paskowski si era pensato alla Toschina, come tutti continuarono a chiamarla affettuosamente anche dopo la guerra, per il suo coraggio e per la sua fedeltà ai valori della resistenza. Mai scelta si sarebbe rivelata più azzeccata. Quel pomeriggio di febbraio del 1944, Tosca Bucarelli viene portata a Villa Trieste, il centro di tortura della famigerata Banda Carità, su via Bolognese. Subisce giorni di interrogatori, durante i quali i fascisti la picchiano e la torturano ferocemente, procurandole gravi lesioni che si porterà dietro per tutta la vita. Con la sua testimonianza potrebbe far arrestare tutto il comando partigiano, ma lei riesce a resistere alle torture. Non parla. Dalla sua bocca non esce la minima informazione che possa rivelarsi utile per incastrare i compagni. In attesa dell'esecuzione o della deportazione, viene trasferita nel carcere femminile di Santa Verdiana. Sarebbe stata sicuramente destinata alla pena di morte o alla deportazione se il 9 luglio, dopo 5 mesi di prigionia, non fosse stata liberata da un gruppo di gappisti che si introdussero nel carcere in divisa della Wehrmacht, facendola scappare insieme ad altre 16 detenute antifasciste. A pianificare l'operazione era stato il comunista Roberto Martini, che un paio di mesi dopo la liberazione di Firenze si unì con Tosca in un matrimonio celebrato dal primo sindaco eletto nella città liberata, Mario Fabiani. Dopo la guerra, Tosca Bucarelli venne decorata con la medaglia d'argento al valor militare per la resistenza. Il bel documentario del 1965, La donna nella resistenza, di Liliana Cavani, ce la mostra poco più che quarantenne, tra le voci femminili che raccontano quel periodo a distanza di 20 anni. Di fronte alla tortura provai più ribellione che paura, ebbe allora modo di ricordare. In quei momenti c'è qualcosa che ci dà un coraggio tutto particolare. Ma certo, provai anche paura, perché una persona che in quei momenti non prova paura è incosciente. La Toschina è morta nel gennaio del 2000 a Scandicci, dove era nata. Firenze, l'attentato ai nazisti al caffè Pazkowski. Piazza della Repubblica 35R.
Dalle belle città da te al nemico, fuggi monti super laride montagne, cercando libertà fra rupe rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme. In battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti.
Aldo dice 26 per 1. La prima cosa da notare quando si guarda la Camera dei Deputati è la geniale facciata convessa che si adatta magnificamente alla ariosa collina sulla quale il palazzo sorge. Facciata disegnata da Bernini che concepì l'edificio nel 1653. Anche se poi il progetto venne concluso e in parte cambiato dal suo allievo Carlo Fontana. Una volta ammirata la facciata si può passare al resto, che qui è davvero storia. Come suol dirsi, oggi è un po' ignobile, in alcuni momenti triste o terribile, ma in altri degna di essere raccontata. È il caso di Teresa Mattei, la più giovane deputata costituente italiana, che in questo palazzo entrò a soli 25 anni, eletta nelle liste del PCI. Era giovanissima, aveva iniziato a combattere per la democrazia e la giustizia fin da piccola. Nata a Quarto, Genova, nel 1921, in una famiglia borghese di intellettuali cattolici e antifascisti, era la terza di 7 fratelli e sorelle. Suo padre Ugo, a 15 anni, era fuggito di casa e si era imbarcato su un veliero, facendo ritorno dopo 10 anni. Clara, la madre, era figlia di Sigismondo Friedman, ebreo glottologo che conosceva 42 lingue e che durante il fascismo subì le minacce e intimidazioni e venne più volte arrestato. I Mattei, che all'inizio degli anni 30 si erano trasferiti in Toscana, parteciparono attivamente all'opposizione al regime. In casa le teglie per la schiacciata fiorentina si usavano per stampare volantini. Una notte Ugo, accompagnato dai figli Gianfranco e Teresa, imbrattò una targa fascista davanti alla quale il mattino dopo avrebbero dovuto sfilare gli studenti di Firenze. Il corteo si trovò di fronte a un lenzuolo appeso al muro con scritto sotto «Lavori in corso». A 16 anni, nel 1937, Teresa venne mandata dal padre a Nizza per consegnare ai fratelli Rosselli 400.000 lire, frutto di una colletta dei compagni. Al suo ritorno fu arrestata e l'anno successivo espulsa da tutte le scuole del regno. Il fratello Gianfranco divenne docente universitario di chimica a soli 24 anni. Nel 1942, nonostante il padre non condividesse la loro scelta, Teresa e Gianfranco si iscrissero al Partito Comunista. Entrarono in clandestinità aderendo ai GAP, gruppi d'azione patriottica. In quel periodo così intenso, Teresa conobbe Bruno Sanguinetti, che, con Lucio Lombardo Radice, aveva fondato a Roma il gruppo dei giovani comunisti romani e che anni dopo sarà il suo compagno. Gianfranco diventò artificiere dei GAP e morì suicida in via Tasso. Quando il fratello venne arrestato, Teresa in quel momento a Firenze partì per stare vicino ai genitori che vivevano a Roma, portando con sé le matrici per stampare l'unità. Durante il viaggio venne fermata dai tedeschi. Fu interrogata a lungo. Mi picchiarono e mi ruppero alcuni denti. In 5 abusarono di lei per tutta la notte. La violenza dei tedeschi l'ho pagata sulla mia pelle di donna. Riuscì a fuggire. Continuò a lottare. Nell'agosto del 1944 partecipò alla battaglia per la liberazione di Firenze. Io comandavo 50 partigiani. Nel settembre di quell'anno, quando le formazioni partigiane furono sciolte, lei si congedò con il titolo di comandante della compagnia garibaldina del fronte della gioventù. Brigata Gianfranco Mattei. Dopo la guerra Togliatti la conobbe durante un comizio e sancì. Teresa Mattei la voglio a Roma. Prima delle elezioni provarono a farla formare nelle scuole di partito. Mi sono sempre rifiutata di andarci, diceva lei. Eletta con 5.299 voti nel collegio XV di Firenze, fu iscritta al gruppo parlamentare comunista dal 28 giugno del 46 al 31 giugno del 48. Il 25 giugno del 46 le donne entrarono per la prima volta nella Camera dei Deputati. L'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana era composta da 556 deputati, di cui 21 donne. Se ne erano candidate ben 226. Nelle liste del PCI c'era il più alto numero di candidate, ben 68, ma alla fine risultarono elette in numero superiore le donne della DC, 9 su 30. Teresa contribuì in particolare alla scrittura dell'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Fu Teresa a chiedere e a ottenere di aggiungere quella minuscola, fondamentale locuzione, di fatto. Non voleva invece che la Repubblica fosse fondata sul lavoro, articolo 1. Avrebbe preferito su giustizia e libertà. Mi sembrava, ha spiegato in seguito in più di un'occasione, che il richiamo al lavoro fosse una limitazione. I milioni di disoccupati sono forse da considerarsi titolari di una sovranità limitata? Il 27 dicembre del 1947 fu lei, in qualità di costituente più giovane, a consegnare nelle mani del presidente Enrico De Nicola il testo costitutivo della neonata Repubblica Italiana. Fu un grande onore. Per la foto di rappresentanza indossavo un vestito di mia madre e delle scarpe scalcagnate. Quei mesi intensi furono però segnati anche dagli scontri con Togliatti e con il partito. La soprannominarono l'anarchica. Alle successive elezioni politiche del 48 Teresa non volle candidarsi, anche perché aspettava un figlio, che avrebbe chiamato Gianfranco. Il padre era Bruno Sanguinetti, che però era ancora sposato con un'altra donna. Raccontò che Togliatti le chiese di abortire per evitare lo scandalo. Teresa si rifiutò e fu quindi anche la prima ragazza madre del Parlamento italiano. Disse a Togliatti: «Le ragazze madri in Parlamento non sono rappresentate, dunque le rappresenterò io». Negli anni successivi Teresa Mattei non ha mai smesso di fare politica, anche se non ha più preso una tessera di partito. Morta nel marzo del 2013 a 92 anni, Teresa Mattei ha avuto una lunga vita che ha riempito delle lotte soprattutto per i diritti dei bambini e delle donne. Nel 2001, a 80 anni, era a Genova per partecipare ai cortei contro il G8. Roma. Teresa Mattei, la libertà e l'uguaglianza di fatto. Montecitorio. Talking about you, a man, always ready to go. Now when it comes to moving, babe, you're awful slow and holler. Oh, 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 and holler. Oh, 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 I'm a W-O-M-A-E, a woman, a woman. Keep me alive, but I got something for all you men to make you cry and holler. Oh, 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 and holler. Oh, 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 oh. I'm a W-O-M-A-N, a woman. A woman.
Lasciamoci alle spalle Piazzale Roma e i suoi autobus e guardiamo dritto di fronte a noi il nuovo edificio del Tribunale, stretto fra i garage che accolgono le auto, a cui è naturalmente precluso l'accesso alla città storica. Ed entriamo in Calle Nova dei Tabacchi, alla fine della quale due piloni in muratura indicano quello che in passato era il cancello d'ingresso alla manifattura Tabacchi, sormontati ancora oggi da due sfere in pietra con il fascio littorio, in riferimento alle quali pare sia nata l'espressione andar fuori dalle palle, che quindi per un certo periodo significò arrivare all'agognata conclusione della giornata lavorativa e uscire finalmente dalla fabbrica. Proseguendo lungo la fondamenta, si nota ancora, sopra il portone da cui si entrava nella manufattura, l'orologio che scandiva tempi e turni di lavoro. Più avanti, un passaggio sopraelevato tra gli edifici collegava le due parti della manifattura dall'interno, facendone un mondo chiuso e appartato. Dal 2009 questo palazzo è stato trasformato nella Cittadella della Giustizia. Progettata e realizzata da un team di architetti locali, si è scelto di mantenere, sotto la pesante copertura in mattoni scuri, perimetri e strutture della vecchia fabbrica e di conservare la ciminiera rossa che si intravede anche dall'esterno. La manifattura Tabacchi era uno stabilimento enorme, aperto dalla fine del Settecento all'estremità occidentale della città, in una zona strategica vicina alla terraferma e all'area portuale. Nel periodo di massimo splendore vi lavorarono fino a 1500 operai, quasi tutte donne, le tabacchine, che diventarono presto simbolo dell'emancipazione femminile in fabbrica e in città e protagoniste delle lotte operaio di inizio Novecento. Lei non è una serva, ma una lavoratrice, una proletaria, una che vive del suo lavoro e non è schiava di nessuno, dice infatti Aneta, la giovane protagonista della commedia È il socio del papà, alla vecchia serva Zanze per invitarla a ribellarsi, proprio come fanno le tabacchine, che diventano anche in letteratura esempio di emancipazione. La pièce, scritta in dialetto veneziano e rappresentata per la prima volta al Teatro Goldone nel 1911, porta la firma di Amelia Pincherle Rosselli, antifascista e femminista, tra le prime donne in Italia a scrivere di teatro. Le operaie della manifattura si ritrovano alla guida di una vera e propria rivoluzione sociale. Prendono la parola nelle assemblee della Camera del Lavoro, intervengono sulle modalità di sciopero, votano, utilizzando il metodo dei fagioli, bianco per dire pace, rosso per dire guerra, cioè protesta, occupazione, e decidono quasi sempre per la guerra. Si iscrivono a sindacati e partiti, si emancipano. Nel 1884 il primo sciopero, con in testa proprio loro, le tabacchine, che fanno una gran confusione, escono dalla fabbrica, vagano per le calli, gridano e si infilano nelle osterie a bere. Reclamano diritti, stravolgendo e ribaltando ruoli e regole familiari. In realtà, rispetto alle altre fabbriche della città, alla manufattura non si sta poi così male. L'orario è più leggero, i salari più alti e sono riconosciuti i giorni di malattia. Ma i problemi comunque non mancano, sono dure, anzi durissime le condizioni di lavoro. La polvere, l'umidità e lo stesso tabacco provocano malori e disturbi respiratori. I ritmi di produzione sono incalzanti ed è soprattutto rigida la gerarchia e stretta la sorveglianza delle cosiddette maestre, le intermediarie delegate dalla direzione a controllare le operaie che vengono punite, vessate, maltrattate. E le tabacchine scioperano 14 giorni nel 1904 per chiedere adeguati riconoscimenti salariali, altri 45 giorni nella primavera del 1914. Una protesta memorabile, sostenuta dalla solidarietà del quartiere e dall'intera città. L'arrivo delle bionde dall'America, nel secondo dopoguerra, fa cambiare rapidamente le cose. Il tabacco scuro delle nazionali inizia a piacere meno. Le manifatture sono costrette a ridurre produzione e numero di lavoratori. Accade anche a Venezia, dove alla fine degli anni 70, nonostante le numerose difficoltà, nasce all'interno di una fabbrica il primo collettivo di donne, che lotta per la tutela della salute e per la parità di trattamento del lavoro femminile. Sono le nuove tabacchine, operaie e mamme, e ottengono che all'interno della struttura per una volta a settimana sia presente una ginecologa. La manifattura Tabacchi chiude definitivamente i battenti il 1 gennaio 1997. Venezia, le tabacchine, fondamenta della fabbrica dei tabacchi, Santa Croce 425.
per Firenze, gli autori consigliano la visione di La donna nella resistenza, regia di Liliana Cavani, Italia 1965. Per Roma, gli autori consigliano la lettura de La costituente storia di Teresa Mattei di Patrizia Pacini, Milano, Altre economie edizioni, 2011. Per Venezia, gli autori consigliano di leggere Manifattura tabacchi, cotonificio veneziano, di Maria Teresa Sega, Nadia Maria Filippini. Padova, Il Poligrafo, 2008. E inoltre, Donne sulla scena pubblica, società e politica in Veneto tra 7 e 800. Sempre di Nadia Maria Filippini, Milano, Franco Angeli, 2006.
Fading. The blaze getting louder, the fire's getting slower.